Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo considerare un argomento così profondo che la mente umana può capire al massimo una piccola parte, e quello solo con l'aiuto di Dio. Ma più lo comprendiamo, più la nostra vita sarà trasformata. Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo capire qualcosa delle sofferenze di Gesù Cristo. Le sofferenze che Gesù ebbe quando era sulla croce per noi. Useremo Matteo 27, certamente troviamo questo in tutti e quattro Evangeli, ma useremo Matteo 27 come brano principale, prendendo qualche pezzo da qualche altro Evangelo. In realtà Gesù soffriva tutto il tempo sulla terra. Il fatto di essere uomo era una sofferenza. Gesù era odiato, disprezzato, visto male da quando ha iniziato il suo ministero. Però la sofferenza maggiore, quella sofferenza ci ha procurato la salvezza, era la sofferenza che subiva mentre era sulla croce. Mentre consideriamo questo, è importante che ognuno di noi che è un vero credente riconosca. È importante. Se tu sei credente, tu devi riconoscere: quella sofferenza era per me. Quella sofferenza erano per i miei peccati. Non stiamo studiando la storia come a scuola. Stiamo studiando quello che Gesù ha fatto per ogni vero credente nel mondo. Ed è fondamentale vedere questo in quel modo. Tu, se sei salvato per mezzo delle sofferenze e la risurrezione di Gesù Cristo. Quindi non stiamo solo imparando fatti storici. Stiamo meditando su quello che Gesù ha fatto per noi. Ricordate chi è Gesù. Gesù è Dio che si incarnò. Quindi Gesù è il creatore di tutto. Gesù è la vita. Gesù è la luce. Gesù è il sovrano sull'universo. Gesù è colui che verrà per giudicare il mondo. Ricordiamo chi è Gesù. Ricordiamo chi siamo noi. Di natura siamo uomini strafiniti, non siamo infiniti. Noi siamo uomini limitati, siamo uomini peccatori contro il nostro creatore, perciò di natura sotto la condanna, senza speranza, ci aspetta la condanna eterna, il tormento eterno. Ed è impossibile per noi di salvarci, è impossibile per noi di poter migliorare, di poter fare qualcosa che Dio dice: allora ti accolgo con me. Siamo peccatori e per merito nostro non c'è speranza. Ricordiamo questo. E che quindi Gesù Cristo è stato mandato dal Padre, è venuto per conto suo per salvare. Infatti Gesù dice questo più volte. Leggo quello che dice di se stesso chiamandosi figli dell'uomo. Matteo 20, 28. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù è venuto alla terra per dare la sua vita come prezzo di riscatto. Il suo sacrificio era necessario per poter provvedere la salvezza. È sempre il piano di Dio. Non c'era mai un altro piano. Le parole di Gesù ai suoi discepoli in Matteo 16, 21 ci aiutano a capire che questo era sempre il piano. Leggo Questo è quando i discepoli per la prima volta hanno capito che Gesù è il Cristo. E leggo Matteo 16, 21. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Era necessario. Era l'unico modo per poter salvare. Questo era il piano stabilito da Dio per poter salvare uomini peccatori. Gesù ci andò volontariamente per amore di coloro che avrebbe salvato. E se tu sei salvato, per amore tuo. Le sofferenze della croce, in un certo senso, iniziarono al momento dell'arresto, lì nel giardino. Oggi vogliamo concentrare sulle sofferenze mentre era sulla croce. Voglio focalizzare solo su quelle ore. Però voglio menzionare adesso, proprio un attimo, che menziono modi che Gesù ha sofferto prima della croce. Soffriva alle mani del Sinedrio. Subì terribilmente per mano dei soldati romani, sia fisicamente sia per il disprezzo che subì. La sua testa era terribilmente gonfio e pieno di lividi da ogni parte a causa di tutte le percosse che gli diedero, e anche era coperto di sangue a causa della corona di spine che gli lacerava il capo. La sua schiena doveva essere come carne macinata con profondi tagli prodotti dalla frusta. La condizione fisica di Gesù era tale che non era in grado di portare la croce e dovevano chiamare quell'altro uomo. Poi inchiodarono Gesù alla croce con grandi chiodi. Il suo corpo pendeva da quei chiodi. Il dolore doveva essere inconcepibile per noi. Quando io soffro, quando qualche male mi avviene, un sciatico, qualunque tipo di male che ogni tanto succede a tutti, dico: Signore, questo non è niente di quello che avrei dovuto soffrire per l'eternità e quello che Gesù ha sofferto per me. Questo è il mio fedele compagno. Ogni volta che soffro, io dico: Signore, questo non è niente di quello che dovevo soffrire per tutta l'eternità, ma Gesù ha sofferto per me. Allora vorrei, iniziando quando Gesù è stato brutalmente inchiodato a quella croce che era steso sulla terra e poi lo hanno innalzato in piedi, iniziando lì, consideriamo le sofferenze di Cristo. È scritto in Ebrei che Gesù è stato tentato come noi in ogni cosa, senza però peccare. Io direi che è stato tentato più di noi in ogni cosa. E alcune delle sofferenze erano in quelle 6 ore. Inizio con il fatto che fu crocifisso in mezzo a 2 ladroni, identificato con loro. Leggo Matteo 27, versetto 38. Allora furono crocifissi con lui 2 ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù, il Santo di Dio, non aveva mai peccato in alcun modo. Fu contatto con i malfattori. Conosciamo tutti cosa vuol dire essere accusato falsamente. Ci fa male. Se qualcuno ti accusa falsamente, ferisce moltissimo. Moltissimo ferisce quando veramente qualcuno o più persone ti vedono colpevoli di qualcosa che tu non hai fatto. Eppure noi siamo tutti colpevoli di tanto, e se non hai fatto quello, onestamente avrò fatto qualcosa nella stessa categoria. Cioè, pensate, ci sono maggiormente a pochi categorie di peccati. In Giovanni, 1 Giovanni, leggiamo: concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, superbia della vita. Allora, se io vengo accusato per qualcosa e non ho fatto quella cosa, però sono colpevole, vi assicuro, in tutte e 3 categorie. Invece Gesù non aveva mai peccato in nessuna categoria, in nessun momento della sua vita, eppure è stato contato un malfattore. E questo era profetizzato già da lui, di lui. In Isaia 53, leggo versetto 12. Perciò gli darò, Dio Padre parla a lui, perciò gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i malfattori. Era profetizzato. E questa era una sofferenza per lui. Tutti lo vedevano crocifisso accanto ai due ladroni, probabilmente ben noti. E lui fu contato come uno di loro quando lui era pienamente innocente. Quindi pensa al fatto, quando tu vieni accusato falsamente, Gesù, infinitamente più innocente di quanto tu sei mai stato, fu accusato ad essere un malfattore degno della morte. Quindi questa era una forma di sofferenza. Poi, mentre Gesù era appeso sulla croce, i primi tre ore sui tre ore, Gesù, chi è Gesù? Il Re della Gloria. Gesù è il Re della Gloria, pieno di gloria, che aveva nascosto mentre era Cristo sulla terra, ma Lui è glorioso. E come veniva trattato dalla gente che passava, perché la croce era appena fuori Gerusalemme, su una via dove passava la gente, e la gente veniva fuori, lo vedeva lì, appeso lì, nudo, indifeso, oltraggiato, oltraggiato da tutti. Notate in quello che leggo come le persone disprezzavano e oltraggiavano Gesù mentre era appeso lì, nudo, soffrendo atrocemente, fisicamente, mentalmente, spiritualmente. Leggiamo Matteo 27, 39, 40. E coloro che passavano di là lo ingiuravano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio in tre giorni, lo ricostruisci. Salva te stesso, se sei il figlio di Dio. Scendi giù dalla croce. Le persone che passavano lo ingiuravano, disprezzandolo con le parole. Dicevano: salva te stesso se tu sei il figlio di Dio. Se ricordate, Satana aveva tentato Gesù dopo il battesimo, dopo quei 40 giorni nel deserto, dicendo, leggo Matteo 4, 3, e il tentatore, avvicinatosi, gli disse: se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Fra tutte le cose terribili che uno avrebbe potuto dire a Gesù, la cosa peggiore, peggiore di tutto, era mettere in dubbio chi era il figlio di Dio. Ma che in quel momento non potevo mostrare di essere figli di Dio. In quel momento non potevo dire: oh Padre, mostra che sono tuo figlio, perché in quel momento era separato dal Padre, abbandonato dal Padre. In quel momento, altro che le prove dal Padre che questo è il mio figlio amato, quando Gesù è stato battezzato, ricordate la voce dal cielo: questo è mio figlio amato, sulla monte di Trasfigurazione, questo è il mio figlio amato. Ma qui, silenzio, tenebre, abbandonato. Quindi quanto questa falsa accusa feriva, perché era abbandonato per poter salvare quelli che erano separati realmente. Quando tu vieni disprezzato, ricordati che tu effettivamente: oh, ma io non merito quello, merito meglio di quello. No, tu meriti peggio. Noi meritiamo l'inferno. Gesù meritava solo la gloria, era stato disprezzato. Noi siamo onorati da Dio come figli. Gesù è stato abbandonato da Dio, nonostante che è il figlio di Dio. È stato disprezzato dagli uomini. Che sofferenza terribile per la sua anima di sentire loro dire: ma se lui è figlio di Dio, per modo di dire, non è figlio di Dio. quella profezia era anche un adempimento di una profezia che troviamo in Salmo 22, versetto 7. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro e scuotono il capo. Gesù soffriva tutto questo per salvarci, per riconciliarci con Dio. Ringraziamo Dio profondamente tutti i giorni della vita. Ma non solo la folla, anche tutti i capi religiosi, le persone importanti della società lo disprezzavano. Leggo di questo, Matteo 27, 41 a 43. Similmente anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe, dicevano: egli ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Se è il re di Israele, scende ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Egli si è confidato in Dio, lo liberi ora, se veramente lo gradisce, perché ha detto: io sono il figlio di Dio. Loro riconoscevano che aveva fatto miracoli, dicono: egli ha salvato gli altri. Riconoscevano che Gesù aveva fatto miracoli. Loro sapevano che fosse il Cristo, ma lo odiavano perché svelava la loro ipocrisia. Un'altra cosa che noto qui, le persone della folla parlavano a Gesù: se tu sei il figlio di Dio. I capi lo odiavano così tanto che non parlavano a Gesù. Egli si è confidato in Dio, lo liberi ora. Loro non parlavano a Gesù, parlavano solo di Gesù. Non volevano neanche rivolgere la parola a lui, lo odiavano così tanto. E quindi Gesù era lì negato, disprezzato, odiato. Tutto ingiustamente. Era venuto a salvare quei capi. Era venuto per salvare il suo popolo. E il suo popolo lo disprezzava. Questo è sofferenza. Ma non solo. I ladroni e i soldati. I ladroni non sappiamo chi fossero, se erano giudei o non giudei. I soldati non erano giudei, erano umani. Anche loro, vi leggo, versetto 44. Anche i ladroni crocifissi con lui lo ingiuravano allo stesso modo. Gesù fu disprezzato da tutte le parti. Perfino questi ladroni colpevoli lo disprezzavano. E poi Luca ci fa sapere che anche i soldati sotto la croce lo disprezzavano. Leggo Luca 23, 36, 37. Anche i soldati lo schernivano, accostandosi e presentandogli dell'accetto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Tutti dubitando chi era. Quindi tutti, i giudei, i capi dei giudei, i ladroni, i soldati, tutti lo disprezzavano. I suoi erano lontani. Tutto questo era totalmente, assolutamente ingiusto. Perché Gesù non aveva mai peccato. Non aveva mai fatto nulla per meritare il disprezzo. A differenza da noi. Infatti era anche umanamente la sua vita sulla terra. Era uno da adorare, aveva compiuto miracoli, aveva vissuto senza peccato, aveva dimostrato una sapienza mai vista nel mondo. Nascondendo la sua piena divinità, come aveva vissuto, meritava adorazione e lode e rispetto da tutti e veniva disprezzato. Noi, che vita abbiamo fatto noi? Non voglio pensare alla mia vita. Quante cose ho fatto che meritano disprezzo? Quanti peccati, quante stoltezze. Sono su la mia scheda. Eppure, a causa del nostro orgoglio, anche per la più piccola provocazione, spesso reagiamo con rabbia o sentendoci offesi. Invece Gesù, disprezzato da tutte le parti, totalmente ingiustamente, perché lui meritava onore, non rispondeva con rabbia o oltraggi o cattiveria. Leggo di come reagiva a questi disprezzi in 1 Pietro 2, 23, 24. Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi. Soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. E per le sue lividure siete stati guariti. Gesù non rispondeva con oltraggio contro tutto quell'oltraggio. Fu disprezzato ingiustamente, avrebbe potuto mandare una parola di distruzione, non la faceva. Si rimetteva nelle mani di Dio. Questo per noi è un esempio come agire quando noi siamo accusati falsamente, maltrattati. Restare tranquilli, sapendo che noi meritiamo infinitamente peggio e rimettendoci alle mani di Dio. Nell'Evangelo di Luca impariamo che mentre Gesù era appeso sulla croce soffrendo, questo è incredibile, pregava per le persone che lo stavano disprezzando. Leggo Luca 23:34, Gesù sulla croce. E Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi spartite le sue vesti, le tirarono a sorte. I soldati stavano lì disprezzandolo, eccetera. E lui pregava. E noi sappiamo una parte di come Dio ha risposto a quella preghiera. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sappiamo una parte della risposta a quella preghiera. Perché uno di quelli che aveva disprezzato Gesù erano i ladroni accanto e uno di loro si era rivolto a Gesù dopo, ancora sulla croce, chiedendo perdono effettivamente, avendo ammesso: noi meritiamo questo, diceva, e poi: Signore, ricordati di me quando torni nella tua gloria, quando vieni nella tua gloria. Oggi tu sarai con me in paradiso. Quindi Dio ha perdonato quell'uomo che poco prima aveva disprezzato Gesù. E lì sulla croce, soffrente, odiato, disprezzato, Gesù pensava alla gente che lo disprezzavano, compreso questi due ladroni, ha pregato e Dio ha salvato quei ladroni. Tutte le sofferenze che abbiamo considerato finora provenivano dagli uomini. Pensate, erano terribili, sofferenze fisiche, sofferenze verbali, sofferenze mentali, spirituali. Non ho detto tutto, non ho parlato dell'abbandono, non ho parlato di aver sentito Pietro negare con giuramento di averlo conosciuto. Non ho parlato della sofferenza di essere stato tradito la notte prima da Giuda, uno dei suoi 12 apostoli. Quante sofferenze causate dagli uomini, quanto erano terribili, ma non erano la sofferenza peggiore. La sofferenza peggiore, la sofferenza infinitamente peggiore, non veniva dagli uomini, bensì da Dio stesso. Per capire la sofferenza che Gesù Cristo ricevette da Dio, Dio Padre, dobbiamo considerare, perché non possiamo capire quella sofferenza finché non cominciamo a comprendere il rapporto fra il Padre e il Figlio. Dall'eternità passata Gesù sempre è Dio, quindi è il Figlio di Dio, è un ruolo Padre, Figlio, Spirito, questa Trinità, esistono sempre così. Pienamente divino, sempre in comunione perfetto con il Padre e con lo Spirito. Quindi un rapporto che umanamente non possiamo concepire. Nessun rapporto figlio, genitore figlio, marito e moglie, nessun rapporto umano è paragonabile minimamente al rapporto Padre figlio. In Giovanni 17, la notte prima della croce, Gesù stava pregando, riconoscendo la gloria che aveva avuto con il Padre per tutta l'eternità passata. Leggo le parole che Gesù fece al Padre nella sua preghiera. Giovanni 17, 1, 2 e poi 5. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica il Figlio tuo affinché anche il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne, affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Versetto 5. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Allora tenete in mente che per tutta l'eternità passata Gesù era con il Padre, pieno di gloria, amato infinitamente dal Padre in questo rapporto perfetto. Il fatto perciò di essere separato dal Padre, di anziché amato che doveva subire l'ira di Dio, anziché essere glorificato, di essere contato come peccatore? Onestamente non possiamo concepire questo. Possiamo capire intellettualmente i concetti, ma non possiamo comprendere con il nostro cuore. Eppure quello che ha subito, Gesù ha subito per pagare i miei peccati. Ha subito quello per pagare i peccati di Marco. E se tu sei credente, ha subito quello per pagare i tuoi peccati, ed è buono per te di dire: Signore, tu hai sofferto per me. E quando tu prendi la cena e tu prendi quel pezzo di pane e lo guardi, dici: Signore, sei andato alla croce per i miei peccati. Gesù doveva essere separato dal Padre, con cui era sempre in comunione perfetta, per poter comprarci la salvezza. Là sulla croce, dalle 9 di mattina fino a mezzogiorno, la Bibbia dice l'ora, fino all'ora sesta, secondo testo biblico, dalla terza alla sesta ora, Gesù soffriva da parte degli uomini, ma poi da mezzogiorno fino alle 15, dalla sesta ora fino alla nona ora, Gesù soffriva dalla mano di Dio. Questa era la salvezza che ci ha procurato, la salvezza, il perdono dei nostri peccati. Voglio leggere questa sofferenza. Leggo Matteo 27, 45. Dall'ora sesta fino all'ora nona si fecero tenebre su tutto il paese, dal mezzogiorno fino alle 15. Si fecero tenebre su tutto il paese per ben 3 ore. In pieno giorno c'erano tenebre. Un atto palesemente miracoloso. Non era un'eclisse, perché che stagione era? Era la Pasqua. Pasqua è la luna piena. Luna piena vuol dire che la luna è in cielo di notte, non di giorno. Quindi era impossibile che fosse un'eclisse. Prima di tutto, un'eclisse non dura, non dà tenebre su tutto il paese per 3 ore. Numero due, non era eclisse, era Pasqua. Non era un'eclisse. Non esiste alcun fenomeno naturale che produce tenebre su tutto il paese per 3 ore. Non esiste nulla che può fare quello, se non solo un atto miracoloso da parte di Dio. Allora, qual è il significato di quelle tenebre? È fondamentale capire, per capire quello che Gesù ha compiuto per noi là sulla croce. Allora, nella Bibbia, ripetutamente, le tenebre sono un simbolo potente del giudizio di Dio. Nella Bibbia, luce rappresenta cosa? Dio. Dio è luce. Gesù è luce. Tenebre rappresentano l'assenza di Dio nella Bibbia. Quindi, quando le tenebre nella Bibbia cadono su qualcuno, significa che Dio abbandona quella persona. Significa che il giudizio di Dio cade su quella persona. Non c'è nulla di peggio, biblicamente parlando, che trovarti nelle tenebre. Se è così per noi che siamo nati nelle tenebre, noi siamo nati nelle tenebre. Ed è così. Non c'è nulla di peggio. Quanto è infinitamente peggio per Gesù Cristo, che è la luce, di trovarsi nelle tenebre. Cioè, Gesù è la luce del mondo. Gesù è la fonte di ogni vera luce. E per 3 ore Gesù doveva essere nelle tenebre senza la luce. perché il Padre stava punendo Gesù per i nostri peccati e per i peccati di tutti coloro che Dio salverà. In quelle ore Gesù soffriva la sofferenza peggiore che può esistere, soffriva l'ira di Dio. Nessuno di noi ha mai sofferto l'ira di Dio. E anche i non credenti non hanno sofferto l'ira di Dio, perché quello arriverà dopo il giudizio finale. Quindi nessuna sofferenza nostra è minimamente paragonabile a quello che Gesù ha subito, perché nessuno di noi ha mai subito l'ira di Dio. Gesù soffriva l'ira di Dio che avrebbe dovuto cadere sugli uomini peccatori per tutta l'eternità, quelli che Dio salverà. Le tenebre rappresentano il giudizio di Dio sui nostri peccati, le tenebre rappresentano l'ira di Dio contro il nostro peccato. E in quelle 3 ore Gesù subiva quello. Più volte nella Bibbia troviamo che le tenebre rappresentano giudizio. Leggo alcuni versetti, Amos 8, 9. In quel giorno avverrà, dice il Signore l'Eterno, che io farò tramontare il sole a mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno. Cosa ha fatto quando Gesù era sulla croce? Ha fatto tramontare il sole, nel senso di tenebre, a mezzogiorno. E ha oscurato la terra in pieno giorno. Il suo giudizio è caduto sul mondo, focalizzato tutto su Gesù Cristo. Gesù stava soffrendo l'ira di Dio, infinitamente peggio di tutte le sofferenze fisiche e il disprezzo dalle persone. Leggo alcuni altri versetti che dimostrano che tenebre rappresentano il giudizio di Dio. Il giorno del Signore, quel giorno, parla del giorno di giudizio. Leggo Isaia 5:20. In quel giorno ruggeranno contro Giuda, come ruga il mare. Guardare il paese, ecco tenebre e angoscia, e la luce sarà oscurata dalle nuvole. Amos 5,18. Guai a voi che desiderate il giorno dell'Eterno. Che sarà mai per voi il giorno dell'Eterno? Sarà un giorno di tenebre e non di luce. Amos 5,20. Il giorno dell'Eterno non è forse tenebre e non luce? Molto tenebroso e senza alcun splendore. Poi Sofonia 1,14, 16. Il giorno del Signore è vicino e giunge in gran fretta. Il suono del giorno dell'Eterno è amaro, allora l'uomo valoroso griderà forte. Quel giorno è un giorno di ira, un giorno di calamità e angoscia, un giorno di distruzione e desolazione, un giorno di tenebre e caligine, un giorno di nuvole e fitta oscurità, un giorno di squillo di tromba e di allarme contro le città fortificate e contro le altre torri. Questi brani ci aiutano a capire che le tenebre rappresentano il giudizio di Dio che manda la sua ira. In quel caso era tutto suo Gesù Cristo. Così Dio, punendo Gesù, ha potuto riscattare coloro che Dio voleva salvare. Gesù stava soffrendo l'ira di Dio al posto nostro. Fermati a considerare che quello che Gesù subiva, se tu sei in Cristo, subiva per te. Come puoi mai lamentarti di qualunque piccolissima sofferenza umana? Alla luce di quello che Gesù ha subito per te, se tu sei un figlio di Dio. Gesù aveva detto più volte che stava andando alla croce per riscattare un popolo, cioè prendere la punizione di Dio al posto degli altri. Leggo Matteo 20 e poi Matteo 26. Matteo 20, 28, Gesù parla. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti, per il perdono dei peccati. Gesù sapeva di andare alla croce come prezzo di riscatto per molti. Non per tutti, ma per molti, tutti salvati, e per te se ti ravvedi e credi in Gesù Cristo. Prezzo di riscatto, per riscattare doveva lui subire l'ira che noi dovevamo subire per tutta l'eternità. L'unico modo di riscattare. Gesù si è caricato dei peccati degli uomini per subire il giudizio di Dio contro quei peccati di quegli uomini. Un brano che rende chiaro questo è Galati 3, 13. Ve lo leggo. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi. Perché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Gesù Cristo, il Santo, il Glorioso, è stato maledetto per i nostri peccati, affinché noi potessimo essere benedetti in Lui. Essendosi caricato con i nostri peccati, Gesù fu separato da quella comunione perfetta che aveva sempre avuto con il Padre. Gesù è luce, ma là sulla croce, per poterci salvare, Gesù è stato immerso nelle tenebre, separato dalla luce del Padre. Gesù è stato nelle tenebre della condanna contro il nostro peccato. E Dio, per rendere chiaro a tutto il mondo quello che stava facendo a Gesù, fece le tenebre in tutto il paese per quelle 3 ore. Gesù fu escluso da ogni tipo di consolazione di Dio. Perfino il sole non risplendeva su di lui. I non credenti sulla terra godono tanto della bontà di Dio. Godono amore della famiglia, godono un bel tramonto, un fiore, godono buon cibo, spesso godono buona salute, godono tante cose. Gesù non poteva godere niente, perfino la luce del sole fu tolta da lui. All'inferno non ci sarà nulla da godere delle bontà di Dio. Gesù sulla croce ha subito quello. Se voi appartenete a Dio per mezzo di Gesù Cristo, quell'inconcepibile sofferenza di Cristo era per voi. Gesù doveva soffrire nelle tenebre, allontanato da Dio, per prendere noi che eravamo nelle tenebre, avvicinarci a Dio nella luce. Gesù era in agonia, un'agonia che non possiamo concepire. E alla fine di quelle ore, in agonia gridò. Quello che grida non è una domanda, è solo agonia in forma di domanda. Leggo Matteo 27, 45 e 46. Dall'ora sesta fino all'ora nona si fecero tenebre su tutto il paese. Verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce dicendo: è lì, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dopo 3 ore di silenzio, di quello che si comprende, Gesù in quelle 3 ore non ha detto niente, solo subiva l'ira di Dio. Una cosa fra lui e il Padre. Il Padre versava l'ira e Gesù subiva quell'ira. La gente non diceva niente perché la gente era terrorizzata, perché faceva buio. Cioè la gente non stava sotto la croce più, faceva tenebre. La gente era terrorizzata. Scusami, arriva tenebre a mezzogiorno? Su tutto il paese per 3 ore? E Gesù soffriva in silenzio. Alla fine di 3 ore gridò parole che vogliono dire tradotte: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Esprime la sua agonia totale. Un'agonia infinita, peggiore di qualsiasi agonia umana mai vissuta, perché gli uomini non hanno vissuto mai la piena ira di Dio. Gesù non stava domandando per una risposta, perché Gesù conosceva pienamente perché era sulla croce, era andato per quello scopo. ma lì nel mezzo alle sofferenze vedo il cuore di Gesù che ancora aveva fede, perché diceva: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù sapeva: io appartengo al mio Padre. Non dobbiamo mai dimenticare il motivo per cui Gesù era disposto a soffrire volontariamente una tale angoscia. La ragione per cui Gesù fu disposto ad essere separato da Dio era per prendere noi che eravamo separati e riconciliarci con Dio. Gesù ha subito l'ira di Dio per permettere a noi di ricevere la grazia di Dio. Gesù si è caricato dei nostri peccati per poter coprirci con la sua giustizia, in modo che possiamo avere accesso a Dio. Le incomprensibili sofferenze di Gesù Cristo furono il prezzo necessario per poterci salvare eternamente. Dopo che Gesù aveva gridato in agonia: Dio mio, perché mi hai perdonato?, le persone lo disprezzavano, quelli sotto la croce. Leggo 47-49. Alcuni fra i presenti, udito questo, dicevano: costui chiama Elia. In quell'istante uno di loro corse, prese una spugna, l'inzuppò di aceto e, infilatala in cima ad una canna, gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Anche in quei momenti lo stavano disprezzando. Quei termini, detto così, era un disprezzo. Gesù era solo. A questo punto Matteo racconta con semplicità che Gesù rese il suo spirito. Leggo Matteo 27:50. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Gesù rese lo spirito. Aveva poteri sulla morte. L'Evangelo di Giovanni aggiunge un dettaglio molto importante che Matteo non menziona. E voglio notare, dice quello che gridò appena prima di rendere lo spirito. Leggo Giovanni 19:30. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto! E chinato il capo, rese lo spirito. Gesù gridò: è compiuto! Una parola sola in greca è questa parola, e vuol dire portato a termine, pienamente pagato, come un mutuo che viene pagato completamente, un debito che viene completamente saldato. Questa è quella parola che Gesù gridò: è pagato tutto! Aveva detto la parola Giovanni di Gesù in Giovanni 19:28, appena prima di quello. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché adempisse la scrittura, disse: ho sete. E poi beve l'aceto e poi grida: è compiuto. Gesù sapeva che era compiuto, sapeva: ho pagato il prezzo del peccato, ho pagato per ogni peccato commesso da ogni persona che sarà mai salvato. Gesù aveva predicato l'Evangelo, Gesù aveva compiuto tanti miracoli per provare, mostrare che era il Cristo, ma ora aveva compiuto l'opera per cui era venuto dal cielo. Aveva comprato la salvezza, aveva pagato la condanna. Adesso il perdono per il peggior peccatore è possibile. Tu puoi essere perdonato se ti ravvedi e ti aggrappi a Gesù. La sua missione era completa con l'aggiunto della risurrezione. Adesso c'è perdono, adesso c'è il fatto di diventare un figlio di Dio. Quindi dopo quelle 3 ore di tenebre, 3 ore subendo sofferenza dalla mano degli uomini, 3 ore subendo sofferenza dalla mano di Dio, l'ira di Dio era placata. Il debito era pagato, la salvezza era compiuta, la luce tornò a brillare su Gesù Cristo a quel punto. Gesù poteva riprendere la comunione con il Padre. Se qualcuno, chiunque, si ravvede di cuore riconoscendo di essere peccatori. No, sì, ho peccato. No, no, no. Chi dice sì, sì, lo so, è vero, non avrei dovuto fare... No, no, riconoscendo di essere un peccatore. E crede in Gesù Cristo come l'unico mezzo per la salvezza. I suoi peccati vengono pagati da quel sacrificio sulla croce. Se tu sei in Cristo Gesù, i tuoi peccati sono stati pagati da Cristo in quelle ore sulla croce. La sofferenza di Cristo era per te, ha sofferto per te. La vittoria che Gesù ha provveduto per noi di essere giustificati, essere riconciliati con Dio, è una vittoria che durerà tutta l'eternità. In Secondo Corinzi troviamo una spiegazione di quello che era accaduto in quelle ore. Leggo Secondo Corinzi 5:21. Egli qui è Dio, Padre, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Il Padre ha fatto diventare il Figlio innocente peccato, caricandolo dei nostri peccati, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Cristo. La salvezza è compiuta. Allora, la nostra salvezza è stata comprata a caro prezzo, la sofferenza di cui abbiamo appena letto. Gesù soffriva certo da parte degli uomini, quello per essere stato tentato in ogni cosa, ma quello che ci ha, ha comprato la salvezza è la sofferenza che subiva dalle mani di Dio. Con quella sofferenza pagò il debito per i nostri peccati, se siamo salvati, e per i peccati di tutti coloro che si ravvederanno e crederanno in Lui. Io prego che noi vedremo e saremo colpiti ogni giorno dell'immensità della salvezza comprato a caro prezzo. Che immenso amore. Riflettiamo molto. Se vuoi vivere una vita gioiosa, rifletti. Pensa alle sofferenze di Gesù Cristo per te. Sapete che spesso le nostre prove ci battono giù? Perché non pensiamo alle sofferenze di Cristo, pensiamo solo alle nostre sofferenze e sembrano grandi perché non abbiamo un punto di riferimento giusto. È buono, è necessario concentrare su quello che Gesù ha fatto in quelle ore sulla croce per noi e per quello che Gesù stesso ha stabilito la cena del Signore, che ogni volta che prendiamo in mano ricordiamo Gesù è morto per me, ha dato la sua vita e ha sigillato la salvezza con suo sangue. Io prego che siamo sempre più meravigliati di quello che Gesù ha sofferto per amore nostro. Io prego che saremo sempre più meravigliati dell'amore del Padre che ha dato il suo unigenito figlio a soffrire quello per noi. Non c'è amore più grande. E quando la provvidenza di Dio porta sofferenza nella tua vita, sofferenza fisica, mentale, nei rapporti economicamente, qualunque tipo, ricordati che le tue sofferenze non sono nulla in confronto della sofferenza che Gesù ha subito sulla croce per poter salvarti. La vera sofferenza non avremo mai. È già stato pagato in Gesù Cristo, se siamo in Cristo. Quindi riflettiamo molto e profondamente sulle sofferenze di Gesù Cristo per poter pagare il nostro debito. E troviamo grande gioia che il debito è stato pagato per mezzo di Lui. Ringraziamo Dio. Oh Padre, non ci sono parole adeguate. Non ci sono parole umane adeguate per ringraziarti per quello che ha fatto Gesù Cristo. No, non è possibile per noi di comprendere a fondo quello che ha fatto Gesù Cristo, ma ti prego, aprici gli occhi affinché possiamo comprendere sempre di più. Aprici gli occhi affinché possiamo capire che Gesù Cristo ha sofferto più di quanto possiamo concepire per pagare la tua ira che era prima destinato a cadere su di noi per tutta l'eternità. Mostraci più questo, ti prego. Aiutaci a scegliere di riflettere sulle sofferenze di Cristo. C'è grande vantaggio e beneficio nel pensare alle sofferenze di Gesù Cristo per noi. Gesù stesso ci ha dato la cena proprio per ricordarci e tenere sempre vivo quelle sofferenze. Padre, qualunque tentazione che dovesse mai arrivarci, Gesù è stato tentato come noi in ogni cosa, senza però peccare. Può comprenderci. Aiutaci a comprendere poi quanto i nostri peccati sono terribili, perché solamente quella sofferenza poteva pagare il debito. Aiutaci a capire quanto sono terribili e abominevoli i nostri peccati, affinché possiamo abbandonarli, confessare ogni volta che cadiamo, per tornare a camminare nella tua santa e beata luce. Grazie per Gesù Cristo, per il suo sacrificio per noi. E grazie che, avendo accettato quel sacrificio, lo hai risuscitato dai morti, e ora egli regna e ritornerà per noi. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.